Fare dell'arte, l'arte del fare. Un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. Regia di Pietro Medda e in studio Gianluca Floris. Benvenuti, benvenuti a questa puntata di Fare l'arte, l'arte del fare. Quest'oggi abbiamo al di là del vetro, come al solito, il nostro regista Pietro Medda, che salutiamo. Chi vi parla è Gianluca Floris e siamo in compagnia, quest'oggi parliamo di cinema, di un grande regista italiano, Riccardo Milani. Diciamo alcuni titoli dal suo primo, Auguri professore, grandissimo successo, ma tutti di grandissimo successo, come gli ultimi, Come un gatto in tangenziale, Ma cosa ci dice il cervello, Come un gatto in tangenziale 2, che arriverà, ma tanti altri, Benvenuto presidente, Il posto dell'anima, La guerra degli Antoni. Insomma, Riccardo Milani, benvenuto a Radio X, benvenuto a Fare dell'arte.
Grazie, grazie, che bello. Arte è una parola impegnativa, ragazzi.
Cioè... una parola grossa. Sì, facciamo un cappello. L'arte, la settima arte, il cinema. Pienamente arte, pienamente nella maturità. Quando il cinema è diventato arte?
Guarda, per formazione, cioè per il tipo di impostazione che ho avuto lavorando con i registi con cui ho lavorato prima di cominciare a fare il regista, quindi facendo l'aiuto regista, e... ho sempre, come dire, avuto con la parola arte un rapporto molto misurato, cioè nel senso che mi è sempre stato insegnato che non facevamo arte, che non si faceva arte nel momento in cui si era sul set, si girava un film, perché l'arte vera apparteneva ad altre categorie, erano i pittori, gli scultori. Io devo dire, sono ancora abbastanza convinto di questo, cioè, anche le canzoni, anche i musicisti, no? Poi certo può capitare che in alcuni tratti, in alcuni momenti, per alcuni autori valga la definizione di arte, insomma, così, però è un'arte popolare, insomma, è un modo di comunicare alle persone, alla gente, un sentimento, qualcosa che uno ha da dire, insomma, ecco, però un po' per senso della misura, un po' per rispetto, insomma, la parola arte l'ho sempre tenuta un po' distante.
Sì, un po' di timore riverenziale di parlare di arte, però se noi diciamo, io dico sempre in questi...
Artigianato.
Però c'è un problema, diciamo concettuale, parlando di arte. L'arte, secondo noi, secondo questa impostazione del programma, è espressione di una propria creatività, di cose da dire attraverso una tecnica. Ecco, sì, in questo il cinema rientra in pieno, cioè la tecnica, il rapporto fra tecnica e arte del saper raccontare, del saper emozionare con un racconto, nel cinema raggiunge l'acme probabilmente.
Ecco, infatti la formazione mi ha indotto, e poi è una mia convinzione personale, a pensare che tutto quello che c'è prima per arrivarci, no, alla conclusione poi di un'opera, un film, è la tecnica che c'è dietro, cioè l'impegno, l'artigianato, è l'impegno di tante persone, e parlo dei capi reparto e dei loro assistenti, degli attrezzisti, dei macchinisti, degli elettricisti, tutte le persone che muovono questa macchina in maniera un po' magica, così, no? Fatta anche però di pezzetti di legno, che sono le zeppe, fatta poi di soluzioni artigianali dell'ultimo momento, insomma, ecco.
Un'arte collettiva, possiamo dire.
È l'artigianato più nobile possibile. L'artigianato è nobile per sé, no? Quindi quelle persone che tutte insieme in settori differenti portano il loro contributo, no? Perché poi ci sia la magia di un racconto, no? Quella cosa lì ha per me tuttora un fascino ben più forte di quello che è il prodotto finale. Cioè, sono contento se faccio un bel film, se la gente ci si riconosce, se scomoda, insomma, per andare a vederlo al cinema, no? Oppure dedica del suo tempo a casa. Però più che quello, la soddisfazione, il piacere del lavoro del cinema. È una cosa ancora inarrivabile per me. Cioè, io subisco tuttora ogni volta che vado sul set la mattina e poi vado via la sera, quel momento lì, il fascino di quel momento lì, cioè di quando tutti insieme mettiamo un pezzetto per uno e riusciamo a costruire poi.
Ti capisco
storia.
Bene, perché facendo il teatrante da 30 anni è un po', diciamo, una liaison che c'è fra il cinema e il teatro,
sì,
in realtà, perché
sì,
sono due arti collettive che da soli dove vai, come diciamo noi, certo. Ma ascolta, la prima volta che tu hai avuto un contatto con il cinema, se non vogliamo parlare di arte, non so se è stata la prima arte, tra virgolette, che hai sentito tua, ma qual è stato, ma proprio da piccoletto, la prima impressione che ti ricordi?
Beh, la prima impressione è la prima volta. Io il cinema l'ho scoperto da casa, dal balconcino di casa. Io avevo abitavo in una casa, avevo 3 anni così. Questa casa dava sulla cupola di un cinema che si apriva. C'erano, no,
un cinema cabrio, diventava
si apriva la cupola, ma loro lo facevano per far uscire il fumo.
Il fumo, certo.
Che si fumava, no? Certo. E lo facevano un minuto prima, in genere, della fine del primo tempo e un minuto dopo l'inizio del secondo. Per me quello era il cinema, quei 2 minuti lì. Io sentivo le ultime battute del primo tempo e le primissime del secondo, sentivo quei suoni che arrivavano, si apriva quella cupola, così, no, lentissima e magica, e usciva questa nuvola di fumo e uscivano anche le parole, uscivano i suoni, usciva la musica. Io rimanevo incantato, insomma, e poi questa cosa qui è rimasta sempre.
Ecco l'imprinting, cioè ci hai raccontato una cosa di una poesia straordinaria, mi auguro che un giorno la potrai raccontare anche con un tuo film, perché è una cosa cioè, emozionante quanto la collezione di baci di Tornatore. E questo è importante. Invece un'altra domanda importante che ti devo fare è: quando è che hai avuto il contatto col tuo primo artista cinematografico? Chi hai conosciuto per primo, personalmente?
Personalmente ho conosciuto Alberto Sordi, ero piccolo e bazzicavo un pochino, mio padre faceva un mestiere che non era quello del set, all'inizio, ma era quello della post-produzione, quindi si occupava di post-produzione, e faceva la post-produzione, che si chiamava edizione, dei film di Alberto Sordi. Lui era un collaboratore stretto, quindi ero piccolino, mi portò sul set di un episodio del film I Complessi, l'episodio era Il Dentone, e per cui Alberto Sordi mi venne incontro vicino sorridendo con questi dentoni giganteschi così. e poi si mise da una parte, si nascose, si ritolse, mi sorrise ancora. Insomma, ecco, lì con le gemelle Kessler, insomma,
poi. Vabbè, Dentone
come Alberto Sordi. Poi dopodiché, poi invece la prima volta che andai sul set vero e in qualche modo facendo parte della troupe, facevo l'assistente volontario,
cioè quello che porta i caffè, diciamocelo,
quello che porta i caffè, sì sì, okay. No, ma io andai a chiedere una volta in Moviola, lo ricordo bene, a Cinecittà, andai a chiedere, ma perché questo era successo, l'antefatto deve essere raccontato. Io mi ricordo, ero appassionato di cinema, avevo 20 anni, 22, insomma così, ero molto appassionato di cinema, e però ci fu una discussione, un cineforum, no? Che all'epoca io ero, allora frequentavo un centro sociale, anzi ne ero insomma parte, e organizzavamo proiezioni di film, si facevano questi cineforum lì come in altri posti, era una cosa molto, c'era una vitalità importante negli anni 70, insomma. E mi ricordo questo cineforum in cui fui cacciato praticamente, perché avevo osato dire che più di tutti i film russi, iraniani, tutte le cinematografie più disparate del mondo, c'erano dei film italiani, uno in particolare che secondo me era più trasgressivo e rivoluzionario di tutti i film che noi presentavamo, di cui così in qualche modo ci facevamo, no, belli, insomma, appunto, più andavamo a cercare film lontani e meglio era. E questo film qua invece ho detto, guardate, secondo me c'è un film italiano in bianco e nero che racconta bene il disagio del dopoguerra, racconta, è un film più sociale, molto più sociale di altri, ed era un film divertente di commedia, e il film era I soliti ignoti. Questa cosa qui mi costò, diciamo, il disprezzo di tutta invece la platea di cinefili adoranti. Forse questo è stato con l'imprinting che poi da lì in poi non sono più diventato un cinefilo, cioè ho sempre guardato anche, anzi, la cinefilia come una esasperazione.
All'epoca, all'epoca eri un eretico. E sei
beh,
stato,
insomma, dissi che quella cosa lì era, per me era un film veramente.
Quindi, avvicinandoci a Monicelli, perché sarà un po' la seconda parte, dici che cosa ascoltiamo.
E poi, appunto, con la passione del cinema che montava, io andai a cercare lui. Cioè, se devo fare, perché ho letto su un libro che si intitolava Qui comincia l'avventura, una testimonianza di Carlo Vanzina, che diceva, ognuno diceva come aveva cominciato il mestiere, no? del regista o dello sceneggiatore, cioè il mestiere del cinema. E lui raccontava di aver fatto l'assistente volontario, non sapevo bene cosa fosse, poi lo chiesi, guarda, tu devi andare lì appunto e porti caffè, fai le cose, fai tutto quello che serve, vabbè, lo voglio fare, voglio stare sul set e voglio cominciare così. E andai, bussai, muovio a Cinecittà, Monicelli stava montando un altro film, c'era Giorno Mastroianni, il suo montatore, e chiesi scusa, poi io ero molto timido, però insomma per quell'occasione lì ebbi il coraggio di dire un po' di cose, sudando, ma tanto, insomma così, però e chiesi insomma se potevo fare, insomma vabbè, puoi fare l'assistente, fa, sì, vabbè, il prossimo film, adesso quando sarà, sì, non, in questo momento non sto... Però, insomma, aprile, se ti va di fare il volontario, vieni. Ma intanto posso stare però qualche minuto a vedere qua in Moviola. E non è che, insomma, la Moviola è un po' un tempio, no? Vabbè, tu basta stare lì zitto, fermo in un angolo, così. Non me ne andai più da quella Moviola. Era l'edizione di un film, quindi montaggio, poi doppiaggio, musica, eccetera, delle Due vite di Mattia Pascal, di Monicelli. E con Mastroianni, appunto, Marcello.
A questo punto ti fermo, perché a questo punto siamo, diciamo, alla metà del nostro programma. Siamo qui a Fare dell'Arte, l'arte del fare, Radio X, con Riccardo Milani, regista, che ci sta raccontando una bella storia, e siamo arrivati al momento clou, secondo me, di quello che sarà poi il tuo imprinting cinematografico e professionale. Ma a questo punto ti chiedo cosa ascoltiamo, cosa stiamo ascoltando, perché questa è una colonna sonora, perché se parliamo di cinema è una colonna sonora ed è...
Sì, la colonna sonora dei soliti ignoti di Umiliani, di Piero Umiliani, che all'epoca era anche quella un po' rivoluzionaria.
E quindi, ancora con Riccardo Milani, a Radio X, l'arte del fare, fare dell'arte, siamo arrivati a Monicelli però. Allora, siamo arrivati a Monicelli, è stato il tuo, possiamo dire, perché facciamo anche il discorso, non nella seconda parte, del ruolo del maestro e dell'allievo nell'arte. Adesso, se ci togliamo quest'idea che il cinema non è propriamente arte, ma secondo me lo è per una serie di discorsi, si dice che sia l'allievo che sceglie il maestro. E nel tuo caso è proprio così, in realtà, perché tu ti sei avvicinato a Monicelli, non a un altro.
No, non so se lo è sempre, nel mio caso è stato così. Cioè, sì, io ho scelto di andare lì perché mi piacevano quei film, perché mi piaceva il modo di raccontare, perché sentivo che alle persone, alla gente, al pubblico, arrivavano le cose che stavano dietro quell'operazione. Quindi era un film di commedia, ma in quella commedia c'era una, come dire, sottotraccia, e nemmeno tanto sottotraccia, c'era un'apertura al mondo, alla società dell'epoca, no? A un'Italia che si rialzava con grande fatica dalla guerra, dalla disoccupazione, un'Italia analfabeta per il 50-60%, insomma, ancora. E quindi ne raccontava le miserie, poi la disperazione, le lacerazioni profonde, però ci si rideva tanto sopra, cioè la gente accettava tutto questo perché c'era un filtro che era...
Cioè tu dici la modalità commedia permetteva di veicolare dei messaggi che in realtà erano anche crudeli e spietati.
Penso nel caso. Questo è quello che poi è accaduto con la commedia all'italiana, insomma, ecco, quel periodo lì, quella stagione lì è stata inarrivabile per questo, perché ha avuto l'intelligenza di entrare nelle maglie di un pubblico magari diffidente su temi importanti, no? Che però erano dominanti ancora, ecco. E spesso,
ecco, io vorrei...
il potere spesso cercava di nascondere tutto questo, no? Non era, come dire, non doveva essere popolare la acquisizione, la consapevolezza di quello che in realtà era, in parte è ancora, il nostro paese.
Ascolta, ma prima di lasciare l'argomento Monicelli e avviarci, insomma, verso la fine della nostra chiacchierata così tanto interessante, una cosa che io ho amato moltissimo i film di Monicelli, ed è una cosa curiosa perché li ho amati sempre di più man mano che crescevo e che diventavo una persona matura, perché ne afferri anche altri non detti. Ma la convinzione che mi sono fatto io è che Monicelli era veramente crudele, era spietato, nel senso che andava in realtà sì con la commedia, con la battuta, le cose, però andava sia sul personaggio che sul tema a mettere proprio il dito sulla piaga senza pietà. Questa sua spietatezza c'era anche nella vita? Cioè era una persona, così appariva, cinico, disincantato, cose eccetera eccetera, ma era veramente così?
Ma no, cioè no, io ho un ricordo, sì, diciamo, di una persona concreta, cioè che ti... la cosa che capii subito, per esempio, che quando nei primi giorni di set, sul primo set che era Speriamo che sia femmina, uh-huh, c'era un cast enorme, c'era Catherine Deneuve, Lee Woolman, no, Philippe Noiret, cioè, insomma, era un tale concentrato di cinema, quella cosa lì, che però se tu, giovane assistente volontario, ti azzardavi ad andare accanto alla macchina da presa, lui alzava la voce e diceva: che fai, regista, tu devi, vai, va a bloccare il traffico lì, va a prendere, porti caffè, reggi l'ombrello. Io il primo giorno di set l'ho passato tutto, era un luglio caldissimo a Roma, faceva 39 gradi, se mi ricordo, un giorno caldissimo, io sudavo per il caldo, cioè, no. Io l'ho passato reggendo l'ombrello a Catherine Deneuve, dovevamo girare in esterni a Roma, non si doveva sciogliere il trucco, lei doveva stare al fresco, cioè dovevo preservarle il trucco, non farla sudare, quindi ho passato tutto il giorno accanto a Catherine Deneuve. Quello è stato il mio battesimo del set. E ero emozionatissimo perché avevo accanto una donna meravigliosa, un'attrice pazzesca, quindi era un... e soprattutto, e anche perché faceva caldo, perché l'ombrello copriva lei, non copriva me.
Quindi
è molto distante, così. E così e poi ho capito nel tempo che tutto quello che fai, anche compresi i caffè, compreso portare i cestini, compreso ti forma nell'umiltà, cioè quel lavoro lì è fatto di queste cose qua, tu devi saper fare tutto prima di fare il regista, cioè, devi conoscere il lavoro di tutti, devi capire che tutti sono utili a qualcosa e ti devi rendere utile.
Ecco, a questo proposito diamo proprio il senso finale dei nostri incontri, è sempre quello. Se sono cambiate tante cose nel cinema, sono cambiate l'accesso alla tecnologia, perché oggi è possibile anche fare un film abbastanza di qualità con senza i noleggi miliardari delle attrezzature di un tempo, insomma è cambiato proprio la cosa, però è rimasta la maniera di fare il cinema, è rimasto quello, bisogna scrivere, bisogna trovarsi insieme, scene, e costumi, e props, eccetera. Però a un giovane oggi, nel mondo che è cambiato così tanto del cinema, del quale però tu sei interprete attuale, perché tu fai film oggi, che consiglio possiamo dare a un giovane che si, non lo so, che si voglia affacciare al difficile mestiere, a uno dei mille difficili mestieri del cinema oggi?
Guarda, io quello che ho fatto e continuo a fare tuttora, quando i ragazzi mi chiedono di poter frequentare un set, capire com'è, io li faccio venire, cioè cerco di avere ragazzi che fanno gli assistenti, l'aiuto, insomma, no, che è un mestiere importante. Cioè, ecco, penso che la consapevolezza, cioè capire che ci si deve accostare al cinema se lo si vuol fare nel modo più alto, quindi anche raccontare, prendersi la responsabilità poi di raccontare, oppure di essere un capo reparto in un settore importante, i costumi, la scenografia, tu devi sapere tutte le dinamiche di quella macchina lì, non puoi non sapere il mestiere degli altri, devi capire un po' tutto e ti ci devi accostare con grande misura, quindi sacrificio, umiltà,
Umiltà lo ripeti sempre, che uno in genere, guardando il cinema, le interviste, le cose, invece si immagina che sia un mondo dove il regista se la tira, no? Che non è, come diceva Truffaut nel suo bellissimo film, in realtà il regista è quello a cui tutti chiedono delle cose e lui deve dare le risposte per tutti, molto, molto semplicemente.
Guarda, qui torniamo al discorso iniziale dell'arte. Sì. La prima cosa che ho imparato è che il cinema è un lavoro, e quindi poi dopo, se arriva un risultato importante, quello arriva dopo, no? Però tu hai la misura, l'impatto vero è con il lavoro, il cinema è un lavoro, quindi nel lavoro devi essere puntuale, devi arrivare prima degli altri, devi andare via dopo gli altri, devi conoscere il mestiere degli altri, non puoi permetterti di dare indicazioni se non sai bene, no?
Quindi la curiosità tecnica del regista c'è per ogni reparto, cioè tu devi avere delle cognizioni
la macchina...
di come si fanno i props, di come si fa il trucco, di come si fa un costume particolare, insomma.
La macchina cinema è fatta di tante cose, quindi devi conoscerle tutte.
Ma il regista, la sua creatività com'è nel cercare di rendere nel prodotto finale quello che aveva in mente all'inizio, quando gli è venuta in mente l'idea? O l'idea cambia durante la fabbrica?
Può anche accadere che l'importante è avere una sceneggiatura solida. Okay. In cui si crede fino in fondo, e poi succede sempre di cambiare delle battute, di articolare la scena in un modo diverso, di stravolgere l'ambientazione, per esempio, no? Che magari è concepita sulla scrittura in un posto, poi invece ti convinci che avendo un altro posto quella cosa lì venga in maniera più efficace, quindi più emozionante, più divertente, cioè. Quindi poi tutto è in corso d'opera, anche il montaggio è un'altra fase di lavorazione importante, no? Perché anche al montaggio, ma anche al mix finale, puoi cancellare delle battute, puoi alzarle, puoi renderle più protagoniste, come qui è una macchina che comincia con la scrittura, con l'idea iniziale, e finisce quando il film lo consegni, però è tutta costellata di questo tipo di interventi. La creatività passa per tutte le fasi.
Beh, ottimo. Riccardo Milani, ospite a Fare dell'arte, l'arte del fare. Chiudiamo con questa idea, invece, con questa domanda che ti voglio fare, invece. Tu sei anche un fruitore di altre arti, immagino. Cioè, quale arte senti più vicina a te? O perché cerchi di farla, ti eserciti e ti esprimi in quella, o perché ti affascina in maniera particolare, basta, e non sai perché.
Guarda, sono affascinato da tutto quello, anche tutto quello che non è cinema. Il cinema mi piace molto andare in sala, ma io sono affascinato dal lavoro degli altri, al teatro, all'opera, alla musica leggera, anche, e poi la pittura, la scultura, Ecco lì, in tutti i settori che ti ho nominato, sento che c'è arte, tranne nel mio, perché penso che,
perché senti che sia artigianato,
perché sì, perché è l'unico modo che mi fa sentire, mi dà una sensazione di pienezza, cioè avere quel modo lì di
il lavoro. Grazie Riccardo, tu sei stato veramente un ospite per noi prezioso, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e ti ringrazio di averci voluto dare la tua testimonianza e i ricordi, tra l'altro non sono i ricordi della fase del vecchio patriarca del cinema, ma di uno che ci lavora quotidianamente e che sforna film, e viva Dio, è stato veramente molto interessante. Allora, grazie. Radio X ti ringrazia il nostro regista al di là del vetro Pietro Medda, ti ringrazio anch'io Gianluca Floris, grazie Riccardo Milani, alla prossima puntata.
Grazie a voi, grazie.
Avete ascoltato Fare dell'arte, l'arte del fare, un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris.